bentornati a Lato Umano. Ci eravamo fermati lì dove le parole non sono più teoria, ma esperienza. Nella prima parte, con Lorena Falcinelli, abbiamo attraversato le radici dell'educazione, cercando di capire quale bussola serva per direzionarla. Oggi riprendiamo il filo.
Quindi secondo te servirebbe una tutela a livello europeo riguardo
sì.
a ciò, perché l'ultima notizia dicono che molti big tech stanno lavorando sulla SEO attraverso parole chiavi prima nelle fonti, al di là della fonte sia vera o falsa. Serve una tutela a livello europeo, a livello italiano oppure...
A livello europeo da poco c'è. Non conosco i dettagli, però esiste una legge di controllo. Mi auguro che sia, siccome ho letto che ci sono stati, ecco, non dico tentativi di fermarla, ma insomma, no, varie perplessità, specialmente se non ricordo male dagli Stati Uniti, la cosa non ci sorprende. Questo è molto importante, no? Che ci sia una tutela almeno europea. A livello italiano non so. Mi sento di dire che un cappello europeo mi fa stare meno preoccupata, più tranquilla, troppo azzardato probabilmente. C'è bisogno, è comunque in questo caso un problemino, nel senso che è un cane che si morde la coda, no? Cioè chi controlla poi, no? Qualcuno che è al di sopra di quale parti, chi può essere nominato a controllare, non so, la storia. Mi viene veramente, qui un po' di paura ce l'ho, bisogna stare molto attenti. Sì, la storia al momento è veramente uno di quegli snodi, anche tornando alle indicazioni nazionali su quello che si deve insegnare dall'infanzia alla terza, famosa ex terza media. C'è da, io credo, opinione chiaramente mia personale, me ne assumo la responsabilità, c'è da preoccuparsi. E su questo bisogna studiare, bisogna vedere come fare per poterne pensare all'intelligenza artificiale come un bene da controllare, da gestire. Controllare, sì, basta staccare i fili, voglio dire, la si controlla, ma gestirla, no? Ecco.
Quindi Barbero o Angelo non bastano, a quanto pare.
Magari bastassero, di loro mi fiderei. Non lo so, non penso.
Anche se sono stati, cioè sono dei fuoco fatui, comunque vedere che un professore storico su YouTube con contenuti lunghi 2 ore, 1 ora e mezzo, vengono visti da molti studenti
è veramente
eccitante.
Sì, veramente eccezionale. Quindi... dobbiamo avere, adesso non vorrei sembrare evangelica, ma dobbiamo avere speranza, perché se questo accade... vuol dire che ci sono i semi, ci sono le piantine, ci sono persone che poi ne parlano, no? Io ho degli amici che mi chiedono se ho visto quella puntata in cui Barbero parla, non mi ricordo più di cosa, dico no, quella non l'ho vista veramente, cioè grandi e meno grandi ne parlano. Piero Angela poi, o il figlio, no? C'è un ottimo lavoro, c'è stato e c'è ancora con Barbero, con Angela, c'è un lavoro di diffusione fatto dal mezzo pubblico, parlando di Angela, quindi da viva Dio, la televisione pubblica, no? Di cultura, di conoscenza. E questo, avercene, insomma, va bene. Quanto poi possa essere pervasiva... YouTube è un buon mezzo perché forse funziona di più con i giovani, anche se YouTube forse è già forse vecchiotto come mezzo, non lo so, questo lo potete dire voi meglio di me. La televisione è vista un pochino di meno dai giovani, no? Quindi non so quanto Alberto Angela possa fare breccia. C'è di buono che a scuola vengono usati questi video, quindi fanno, sì, si usano in classe. Si vedono, si prende spunto, quindi questo è molto bello.
Infatti, mentre parlavi, mi veniva in mente che la pervasività di queste iniziative, se si può dire, parte dalla scuola, no? L'inizio della pervasività, cioè parte dalla scuola, e senza stare a scomodare Piero Angela o Barbero o chi per loro, insomma, gli insegnanti sono i primi, Piero, Angela e Barbero. Quindi c'è un po' una linea, no, che si deve tracciare per il futuro, che si deve ripartire da lì.
Poi c'è anche un discorso metodologico, no? Avrete sentito parlare di una metodologia ormai direi anche vecchia, nel senso usata da anni, che si chiama classe rovesciata, che nasce negli Stati Uniti e si chiama flipped classroom, cioè appunto la classe flippata, no? Rovesciata. Beh, non è altro che, adesso riassumo proprio all'osso, cercare di far già a casa lavorare gli studenti su alcuni temi che poi vengono ripresi e discussi in classe, più o meno, ho semplificato in modo drammatico. Ad esempio, uno dei modi è assegnare per casa non la pagina X del libro di storia, ma anche, per carità, ma assegnare il video di Barbero magari in due parti, perché non si sa mai, due ore può suscitare qualche polemica, oppure può suscitare semplicemente la finzione di averlo visto, che è peggio della polemica, meglio la polemica, per poi frazionarlo, discuterlo in classe, no? Analizzarlo, direi. E questo è ormai un mezzo, si è sviluppato di più da quando c'è stata la pandemia, cioè assegnare, no, video, usare di più, parlavamo prima della tecnologia, usare di più la tecnologia viene abbastanza usata, e più pervasiva di prima come metodologia, e può anche funzionare. È incredibile vedere quanti ragazzi in realtà questi compiti magari li fanno proprio.
Anche perché il problema principale è che Barbero, per spiegare un evento storico, ci mette un'ora. Questi minutaggi una prof di storia o di qualsiasi materia non ce l'ha.
Un lusso incredibile. Quindi, mai avuto, certo.
Ti domando, ovviamente serve un cambio di programma scolastico e educativo, perché siamo rimasti, secondo me, indietro.
Sì,
c'è bisogno subito oppure c'è ancora...
C'è bisogno di un cambio metodologico. I contenuti sono un problema importante ma relativo. Se parliamo di contenuti, non è possibile che, parlo di me, della mia disciplina, che molti di noi, quando insegnano e fanno studiare gli studenti la letteratura contemporanea, pensano che la letteratura contemporanea in lingua inglese sia Orwell o Beckett, 1900, cioè pubblicato nel 49, sono passati 80 anni, non è più letteratura contemporanea, per cui c'è distanza. Adesso è attuale, infatti ne parlavo proprio giorni fa, dico adesso va riletto subito 1984, immediatamente, però non è così, e ci sono tantissimi scrittori che sarebbe interessante, è interessante studiare, perché sono l'attualità dell'attualità. Parlo di tanti scrittori, tra virgolette, neri, giamaicani, dove il problema dell'identità di cui si parla, dell'affettività, pane di tutti i giorni, il problema linguistico, no? I rapper usano un certo tipo di linguaggio, ma l'inglese di adesso, a parte non si parla più di inglese da tanti anni ormai, si parla degli inglesi, cioè la lingua inglese che si esprime in modi diversi a seconda non solo dei strati sociali, dei luoghi. Quindi le scrittrici nigeriane, ad esempio, dove il tema della donna emerge, cioè bisogna in questo senso anche noi docenti leggere. Mi chiedo quanto tempo anche abbiamo per leggere, poi, tra l'altro.
Il concetto del tempo per me è veramente...
Quello è fondante.
Però secondo me non è bisogno, non ho tempo e non ho voglia, prima cosa. Prima o poi
tutte
non ho
due.
Tempo, due.
Tutte
secondo
e due.
Me, perché...
Ah, magari per...
Io credo che sia meglio, che ne so, correggere meno compiti, anche se i compiti vanno corretti, e bene, con attenzione. Comunque sacrificare quell'aspetto un attimo e studiarsi due cose interessanti, ce ne sono moltissime, per poter poi parlarne con gli studenti, perché altrimenti i piani di vita proprio non possono intersecarsi, anche perché per loro è una scoperta Orwell, ma è una scoperta anche la scrittrice nigeriana, eh? C'è una necessità di studio enorme, di conoscenza dell'altro, di conoscenza di un mondo che non si può fermare al luogo dove vivi, perché la testa si sta restringendo anche in questo senso, di ragazzi, bisogna stare attenti.
Una domanda personale, parlando di futuro, ha citato Orwell, che diceva che il futuro sarà senza informazione, comunque un'informazione pilotata. Un altro suo collega distopico, che è Huxley,
sì,
che diceva che il futuro sarà inondare di informazioni per stordire il cittadino, l'umano. Dove siamo per andare?
Più che personale, questa è una domanda
A parte
mondiale.
Qual è l'autore preferisci tra questi due?
È difficile a dirsi, per motivi diversi amo tutte e due. Se mi si chiede dell'autore, paradossalmente di Orwell 1984 è fondante, come anche Animal Farm. A me piace moltissimo Omaggio alla Catalogna, dove il senso del lottare per i diritti, per fare la rivoluzione, per appropriarsi della terra, purtroppo senza metafore e in modo concreto si trova di fronte a quello che poi è stata la sconfitta della storia. È un libro bellissimo, lo consiglierei a tutti. Credo che siamo certamente dentro Orwell. Penso all'acclamazione che viene fatta dai politici. Mi ricorda moltissimo le manifestazioni di piazza di 1984 verso il Grande Fratello. Mi inquieta molto. Sono due aspetti diversi, tutte e due molto contemporanei. L'acclamazione del capo, che prende forme drammatiche molto primitive, direi. In questo senso mi viene in mente anche Il Signore delle Mosche, tra l'altro contemporaneo, di pochissimi anni successivo a 1984, nella pubblicazione, perché inizia gli anni 50, dove un gruppo di ragazzini in un'isola deserta, e l'isola è sempre metafora del mondo che si fa, no? È l'utopia o la distopia, arrivano all'assassinio. No? Quindi una meditazione profonda su quello che poi è l'animo umano. Ma Huxley scrive addirittura prima, scrive nel 32, quindi da un quadro della potenza della tecnologia e della manipolazione, per esempio genetica, che è di un come dire, di un attuale e di un premonitore incredibile, e la eliminazione dei libri, no? Il protagonista si trova per caso tra le mani di nuovo Shakespeare, i libri sono vietati. Quindi la libertà di questo essere umano viene dal fatto, la libertà mentale prima di tutto, dal fatto di essere cresciuto in una giungla, no? Quindi lontano dalla civiltà. Quale autore preferisco? Pensando alla negatività direi nessuno. Amo molto la scrittura di Orwell, che è una scrittura giornalistica, come un po' quella di Hemingway, adesso senza scomodare tutto l'universo artistico, cruda, diretta, provocatoria, politica, e non che quella di Huxley non lo sia, ma è più, diciamo, leggera, se si può dire leggera, di uno scrittore come Orwell, come Huxley. Dove stiamo noi? Certamente su Orwell in questo momento alcuni aspetti è proprio una foto, la nostra situazione globale, direi. Anche in questa varietà di alleanze, parliamo non di questo specifico momento, ma del periodo storico, no? Di queste alleanze che si spostano, di questa indecisione di dove stanno i paesi. Già parlare di alleanze, di riarmo, 1984, la costante è il riarmo, uno dei punti fondamentali. Ce lo vediamo intorno, nel 1984 già ci siamo, e anche per il mito del capo. In Huxley vedo molto la capacità della scienza, lì vista in modo attraverso gli occhi della genetica, che era per allora fantascienza, insomma, no? Vedo molto questo rischio di una scienza non gestita, anche se poi in qualche modo negli anni gli esseri umani sono riusciti un po' a gestirla, ma sempre con grande difficoltà, con grandi errori, con scelte, basta pensare a Hiroshima e Nagasaki, voglio dire, no? Con delle, chiamiamoli, momenti di una tragicità inenarrabile. Quindi dove siamo? Forse in tutte e due, in modi diversi. E non lo dico per non fare una scelta precisa, perché proprio ci sono elementi di entrambi, non so se siete d'accordo.
A proposito di ciò che citava prima, dell'importanza di leggere e leggere Orwell come la scrittrice nigeriana e della tendenza a restringere la nostra visuale, a me piace molto, insomma, usare la metafora un po' del compasso, no? Che ampliamo il nostro compasso per ampliare il nostro raggio d'azione. E quanto secondo te è importante leggere gli altri per capire se stessi? Io mi sono ritrovato molto spesso in questa dinamica qui, tornando di nuovo a questa metafora degli strumenti, della musica, di ascoltare un determinato tipo di strumento e innanzitutto scoprirlo, conoscerlo. E poi una volta che ce l'ho tra le mani, saperlo, impararlo a suonare è una gioia, e quindi torna anche un po' la capacità di esprimersi, no? Riscoprirsi capaci di esprimere le proprie emozioni, di esprimere i propri vissuti attraverso anche le esperienze di altre persone, di scrittrici molto distanti. Quindi l'alterità, quanto è importante l'alterità per riscoprire l'io. E quindi secondo te quanto è difficile insegnare questo e come si fa?
Leggendo. Da individuo, da persona, da essere umano è molto importante, e tutta la vita direi mi è successo di poter scoprire leggendo delle parti di me che non conoscevo, leggendo altri o altre, ma tutte e due, non ne vorrei fare una questione di femmina, maschio, uomo, donna, diventa a questo punto veramente irrilevante. Come insegnante, un lavoro certosino di studio, bisogna studiare per selezionare, per mettere sul piatto, come dire, un cibo che possa essere non solo interessante, quindi accattivante, come se si volesse catturare, no, il cliente, non è solo quello, un cibo che possa, una lettura, un video, un suono, un testo poetico, una musica, un testo poetico in particolare, perché sono molto amante della poesia, che possa far, come dice una mia amica, risuonare qualche cosa di sé, che può essere diverso a seconda della persona, fa risuonare degli echi diversi per ognuno di noi, ma può anche essere un capire l'altra persona, cioè da quel testo, prosa, poesia, che possa essere, emerge la conoscenza di quel sentimento a cui si può finalmente riuscire a dare un nome, tornando al discorso di prima, magari, e poi come risuona dentro di noi. E da lì anche cercare di capire quello che dagli addetti ai lavori si chiama il contesto storico-culturale, che detto così sembra una cosa che ci fa scappare via lontano, che è semplicemente la situazione di vita in cui uno si trova, no? Quanto ci interessa? Ma abbastanza. Uno, per evitare di essere ignoranti, che alla fine può essere una buona idea, ma anche per ritrovare delle situazioni che possono essere anche le nostre personali o anche della nostra epoca. È molto importante, quindi, però per farlo bisogna uscire, credo, dal libro di testo, anche se sacro, per carità. Bisogna studiare, andare avanti, perché la scrittrice nigeriana non è detto che ci sia nel libro di testo, Cercarsela, ascoltare, leggere, essere molto attenti. Io credo che un insegnante debba innanzitutto studiare, perché se no non si va da nessuna parte, prima di tutto.
Studiare non è solo, secondo il mio parere, dal libro di testo, ma anche vedere, osservare, the table stand. No?
The table stand, esattamente.
Quindi, insomma, andare nel mondo a volte serve piuttosto che osservare, ecco, osservare e ritrovarsi nell'altro. Io, a proposito della parabola di cui parlavamo prima,
anche
voi avete messo l'accento sul carattere non offensivo o difensivo, insomma, della parola, no? Come il dardo, insomma, come qualcosa che lanci quasi per fare male, che fa male. A me, quando, diciamo, ha riecheggiato dentro di me, quando avete usato la parola lancio, insomma, un qualcosa, anche avete usato la metafora del mare, di dove siamo, delle poche bussole che abbiamo al giorno d'oggi. Per me le parole sono state un qualcosa che mi ha preso dal mare, mi ha preso come un salvagente e mi hanno portato, non so se a riva, ma quantomeno mi hanno fatto avere una bussola. E quindi non so cosa pensi riguardo a questo.
Qui sfondiamo una porta aperta, assolutamente sì. Non a caso tu citavi una cosa che hai studiato, no? Delle parole. Io penso che la parola sia salvifica, non lo dico, come dire, in senso evangelico o non solo. Penso che ci possa aiutare appunto ad avere una prospettiva, un punto di vista dentro di noi, ma anche appunto in relazione agli altri, fuori di noi, a vedere le cose rovesciate anche, no? diverse da come magari noi ce l'aspettiamo, le pensiamo, e senza che questo ci crei necessariamente paura, perché certe volte può avere l'effetto opposto, no? Cioè l'effetto di paura, non tanto di rassicurazione, non tanto di bussola, anzi. E qui l'importanza anche di dare il tempo, come diceva, le citazioni si sprecano anche stasera, come diceva Virginia Woolf, no? Lasciamo che la polvere della lettura si depositi. Allow for dust of reading to settle, diceva, perché non viene subito, può essere lasciata lì. E ecco perché il tempo, no? Il problema del tempo che dicevamo, non avere fretta. L'altra, ecco, l'altra frase celebre insieme a "io non sono la vostra mamma" è "la fretta è nemica dello studente". Ho finito tutti gli esercizi, e perché? E dove devi andare? Calma. Questo significa anche depositare le parole. La parola ha un senso, ne basta anche una sola, no? Di parola, non c'è bisogno di... perché poi, dando tempo alla parola, la parola diventa profonda e poi diventa tua. Non è più il TikTok, con tutto il rispetto per chi, qualsiasi TikTok del mondo, che passa e non lascia segni, no? Credo pochi, non lo so, io non sono una frequentatrice frequente di TikTok, non lascia segni, non lascia incisioni, non lascia qualche cosa, anche minima, e questo non va bene. Ecco l'importanza di leggere, no? Che è faticoso, può essere doloroso, però lascia dentro di te dei segnali, no? Che magari ritrovi dopo non so quanto tempo e ti sono utili in quel momento, ti riportano a te e ti fanno da salvagente, appunto.
A me viene in mente l'uso deliberato della propria curiosità e la consapevolezza di averne la capacità di farne un uso deliberato. Nel senso che quando vedo persone che usano i loro strumenti digitali per passare il tempo, spesso non vedo del contenuto che è stato volutamente cercato, oppure al quale ci si espone senza pensarci troppo su. Un po' anche per riagganciarci al discorso dell'intelligenza artificiale, è come se avessero la capacità di usare la propria curiosità per il proprio bene e eventualmente anche per il bene degli altri, ma si perdono quando c'è un algoritmo che è fatto apposta per farti credere che stai usando la tua curiosità. Dove sta, secondo te, la discriminante tra la persona che riesce a essere puramente curioso e la persona che magari non riesce a fare questa cosa qua? E se può essere ricondotta al percorso educativo che passiamo anche a scuola, insomma.
Domanda anche questa difficile. Sono molto d'accordo su questa distinzione che tu facevi. Cioè usare la propria curiosità in modo deliberato, no? Per cercare consapevolmente qualcosa. Questo lo trovo assolutamente positivo. Che si è fatto per tanto tempo andando in biblioteca. Arrivando anche chissà dove, io sono arrivata in certe biblioteche facendo anche giornate di treno, no? da giovanissima, oppure adesso facendo delle ricerche su internet attraverso, fino ad arrivare all'intelligenza artificiale, seguendo un tuo percorso che sei tu a gestire e a governare. Vedo sempre di più, anche negli adulti veramente, questo stare di fronte a questi telefonini scorrendo col dito, e ci sono queste storie, no, brevi, più o meno accattivanti, in realtà non dicono niente, come modo, secondo me, nemmeno tanto, come dire, un po' malato per certi versi, no? Di passare un tempo che quindi non è più tuo. L'algoritmo chiaramente ti inchioda, perché basta vedere, no? Se hai guardato una cosa una volta sei fritto in padella, no? A meno che tu non abbia messo tutti i paletti, che non siamo in grado, io almeno non sono in grado di mettere, sei poi bombardato da quello. Quanto siamo in grado di poter governare tutto questo? Un po' sì, credo che ci sia anche l'essere, quando si è trasportati via, lo si fa perché lo fanno tante persone, perché forse alternative non ci sono, ma si deve in qualche modo anche educare un pochino a questo, no? Vi sarà capitato anche a voi tantissime volte, non so, in una sala d'attesa di qualsiasi tipo, dal medico, oppure, non so, in autobus, lo scambio della parola è molto raro. E c'è invece una costante presenza del telefonino, che è uno strumento utilissimo, per carità, no? ma quanto delle ricerche che quelle persone stanno facendo in realtà è un modo semplice per... Io fumavo, no? Si fumava, fumavo un po' per questo motivo. Cioè una specie di passare il tempo dove però chi comanda in realtà, sì sono io, ma in realtà è la sigaretta, no? E rendersi conto di questo mi ha aiutato nel tempo a smettere. Credo che il processo sia lo stesso. Non lo so se sto rispondendo a quello che tu mi chiedi. Può essere educata la cosa? Sì, parlando. Parlando, perché mettete via i telefonini, che sta accadendo con le nuove ordinanze, perché è uscita adesso l'ordinanza di Val di Tara, che appunto dopo lo scorso anno in cui era stato vietato l'uso dei telefonini fino alla scuola di primo grado, superiore di primo grado, dall'anno prossimo, e bisognerà vedere come attuarla, viene vietata anche per la scuola secondaria di secondo grado, è uscito poco tempo fa, discutendone, cercando, e qui è un percorso proprio sociologico, perché invece non parliamo, no? È difficilissimo sottrarre, tra virgolette, non tanto sottrarre il telefonino, cercare di educare tutti insieme noi, tutti noi, compresa me magari, a riappropriarci del nostro tempo e del nostro rapporto umano. Io da certi punti di vista rimango abbastanza stupita del fatto che sei in una stanza, sono stata da poco per quasi 4 ore in una sala con alcune persone e solo dopo circa 2 ore è cominciato un dialogo, persone adulte insomma, non bambini o ragazzi abituati sempre, persone che usavano il telefonino continuamente, anch'io. Ma un po' sì, leggevo il giornale sul telefonino, sullo smartphone, un po' invece, non so, guardavo, ho fatto anche le parole crociate, nel senso aveva a passatempo, ma magari avrei potuto discutere con gli altri. Ecco, però si può educare a questo, credo.
Io avrei un'ultima domanda riguardo alla curiosità. Adesso nei libri di testo o nei testi generali, bisogna trovare più domande o più risposte?
Le domande, credo. Le risposte con gli insegnanti si possono costruire insieme. Se uno deve fare una scelta così netta, direi le domande. Non che le risposte si possano trovare tutte su ChatGPT. Anzi, tornerei all'esempio che facevo precedentemente sul mio collega di matematica e fisica che interrogava l'intelligenza artificiale insieme agli altri, ai ragazzi della classe, sulla soluzione di un problema, uno era fisico, uno matematico, il problema. Quella è una domanda. Insieme si è costruita la risposta sotto la guida dell'insegnante, si è ragionato insieme. Poi certo, se come risposte pensiamo a, non so, le date della Seconda Guerra Mondiale e che cosa è accaduto, non parlo tanto dell'interpretazione quanto un elenco di quando sono stati invasi dalla Polonia alla Francia, per dire, o quando c'è stato lo sbarco in Normandia, beh, quello va in qualche modo, è una risposta, è un dato, o meglio, no? Poi le domande vengono prima, credo, no? E qui la curiosità, perché non si fa nulla se non metti in moto la curiosità. La prima deve essere la tua, la curiosità. La tua, intendo il docente, e poi di chi va a scuola. Credo in genere delle persone, perché da lì si crea la conoscenza, eh? Altrimenti senza curiosità non credo che si possa andare da nessuna parte.
Io vorrei tornare a quanto dicevi prima con Gianluca di questo, perché sono molto interessato e a mia opinione, diciamo, ho un'opinione simile a quella che hai detto sulla facilità di vietare piuttosto che la difficoltà e la serietà di educare. Diciamo la tematica che mi affascina e mi inquieta allo stesso tempo, perché vedo che questa cosa è estesa a quasi tutta la quotidianità, cioè ovunque ormai, in quasi qualunque settore si tende sempre più a evadere la realtà in qualche maniera, no? A fare finta che il problema non ci sia e quindi, cioè, c'è, facciamo finta che non c'è vietando oppure rimandando il problema chissà quanto, come magari il problema climatico, no? Si fanno delle politiche che tendono a censurare la gravità del problema, perché si ha paura di dire quanto sia grave la situazione, no? Quindi quello che ti chiedo è quanto è difficile, anche in qualità di insegnante, no? Educare, e nell'educare quanto è difficile ammettere quanto è grave la situazione, perché quello che ho in mente, cioè secondo me si dovrebbe ammettere la gravità della situazione, però non lasciarla lì, lasciarla nel fango, no, la situazione, ma lanciare una visuale che sia, magari si dice, ragazzi, qua siamo nel mare aperto, non sappiamo dove andare, però cominciamo a nuotare, poi da qualche parte arriveremo, magari moriremo nuotando, però almeno stiamo andando verso qualcosa, lasciamo dei semini per le future generazioni. Quello che mi sembra invece è che appunto c'è un continuo mettere la toppa, vietare adesso per quanto riguardava l'educazione alla dipendenza degli smartphone, digitale, ma certo. come tante altre dipendenze, si cerca di vietare piuttosto che ammettere la gravità e far partire un piano di educazione che poi miri alla risoluzione completa del problema.
Dunque, da insegnante poter lavorare in questo senso è molto difficile, perché la scuola e l'insegnamento non sta in un'isola, magari. Per certi versi magari sta nel mondo, per cui quello che tu puoi fare come insegnante è molto relativo rispetto all'input continuo e controcorrente, casomai, che è quello dell'appiattimento e del divieto, che si riceve da tutto il resto del mondo. E la scuola fa una lotta, se la fa, e spesso la fa, devo dire, impari, perché il mondo intorno rimanda segnali che sono negativi, perché sono di appiattimento, infatti. Nemmeno contrari, peggio, perché credo che sia ancora peggio. Certo, l'idea di dare una visione è fondamentale. Al momento credo che dal punto di vista, in senso ampio, storico, politico, non vedo grandi visioni. Vedo una, parlando, no, parlavamo prima dell'Europa, lasciamo stare l'Italia. Anche lì ci sono delle situazioni estremamente difficili, no? Identità d'Occidente, sembra che si debba riscoprire, ma non vedo un'Europa più che un Occidente al momento, no? C'è una situazione difficile per poter essere ottimisti, anche se io credo che voi o ancora i ragazzi ancora più giovani si impegnino, hanno alcune idee anche abbastanza chiare, a parte Greta Thunberg, che comunque non disprezzerei, che cercano di comunque dire delle cose, dalla protesta a associazioni, gruppi, che si interessano di tanti argomenti. Non hanno visibilità, oppure vengono un po' relegati a... così, sono giovani, no? Aspetti giovanili che poi passeranno. Questo è aberrante, perché su questo invece qui bisogna educare, cioè dare spazio perché queste persone, questi giovani si sentano non solo autorizzati, quindi il contrario di vietare, ma accolti, anzi sostenuti, indirizzati anche, nel senso di dire no, stai facendo una cosa buona. Poi bisogna notare in che direzione, al momento non è semplice dirla. Il lato umano è certamente l'unica cosa alla fine di tutto questo che ci può salvare, perché poi nel discorso climatico anche lì il lato umano è il lato che vuol dire smettiamola di fare, no, le perforazioni come stanno facendo negli Stati Uniti, il cracking famoso per fare le estrazioni. Significa forse produrre meno plastica, cioè è tutta una serie di questioni che riguardano poi per esempio l'economia in un mondo globale, quindi c'è la possibilità di farlo, la scuola fa una piccola parte, c'è il mondo di fuori che però deve ascoltare di più queste anche idee che hanno i ragazzi più giovani, banalmente le start-up. Non credo che siano, sì, servono per, giustamente per lavorare, quindi per fare soldi, ma non è solo questo, ci sono delle idee incredibili. Quindi che cosa voglio dire? C'è un livello di creatività che 10 anni fa o 20 anni fa, ma non c'era. C'era un appiattimento molto maggiore, io credo. Quindi c'è qualcosa di buono, senz'altro, Non mi pare che questo sia un mondo che ai giovani apra molto. È un mondo di adulti barra anziani, che sono sempre di più, anche come numero. Abbiamo una situazione anche, no, demografica inquietante, anche per questo paese, e che controllano i giovani nei problemi di lavoro. Uno dirà che c'entra, tantissimo, perché significa essere indipendenti di base, specialmente per le donne. È fondamentale questo, citando sempre Virginia Woolf.
Il fatto che adesso, parlando del fatto che c'è un impoverimento demografico, ricalca un po' il fatto che ad oggi manca la visuale, no? Cioè il fatto che al potere ci sono persone anziane, la visuale è più breve. Questo secondo me è un grave problema. Il grave problema è che nessuno ha veramente il coraggio di dire la gravità della situazione, e quindi cerchiamo di fare delle politiche nel breve che però non funzionano nel lungo.
La questione della cosiddetta migrazione o immigrazione, diciamo che tra i due sceglierei, se proprio devo scegliere, migrazione, si tratta di un fenomeno planetario. Su questo non solo bisogna fare i conti, no? Ma bisogna semplicemente dire benissimo, più forza, più persone, più culture. Io vivo in una zona della città a fianco di una scuola dove ci sono la mattina tante lingue, bellissimo. Immagino questi ragazzi che cresceranno, ragazzi, bambine, bambini, che sono parte di questo paese. Quindi, tra l'altro, sono ancora più arrabbiata per quanto riguarda il discorso della cittadinanza, che limita, offende le persone che vivono in questo paese, che non sono nate qui, o anche alcune che sono nate qui, non alcune, moltissime, e che, avendo genitori non nati qui, non hanno avuto la cittadinanza. Questa è di una gravità inenarrabile, perché il nostro paese, parlando di identità, è tutto questo, cioè, no? Il nostro paese, l'Europa, quindi i giovani sono queste persone, e da lì si può costruire.
Beh, l'immigrato, prima di essere immigrato, era un emigrato.
Certo.
Quindi,
un essere umano poi, eh?
Esatto.
La ricchezza che può portare.
Però era quello che volevo dire, era un cittadino in un paese che è dovuto, insomma, emigrare. Quindi prima di essere un immigrato è un emigrato, e prima ancora un essere umano.
L'ultima parte di questo podcast è caratterizzato da questo momento, questa rubrica, nel quale l'ospite dovrà pescare una frase da quella bulla al centro del tavolo, dovrà leggerla e, dopo un pensiero, esporre a noi qualche pensiero a riguardo. Cioè dire che queste frasi vengono dalle nostre varie letture che abbiamo fatto nel corso della vita.
Quindi la leggo, ho estratto dalla bowl, e quindi ho una mia frase che dice: perché il mondo non ha nessuna importanza se non si ha la forza di continuare a scegliere qualcosa che valga la pena. Ariela. Commento. Parla da sé, mi verrebbe da dire, no? Prendiamo le parole di fondo. Il mondo inteso come società, inteso anche come la nostra vita nel mondo. Scegliere, forse la parola più importante è scegliere. Perché si sceglie? Si sceglie di non guardare TikTok con i cagnolini. Si sceglie di fare un lavoro oppure un altro, se si può, perché anche questo può essere un lusso, scegliere il proprio lavoro, e ricordarsi che se si sceglie per qualche cosa che vale la pena fare. Io sono stata fortunata perché ho avuto anche potuta permettere il lusso di scegliere di fare delle cose nel mondo che a me piacevano e che ho sempre ritenuto importanti per me e per gli altri, presuntuosamente. Non sempre è così, bisogna fare in modo che sia sempre così, la forza di continuare, perché spesso si è invece in balia di situazioni che non ti permettono di farlo, o che non ti aiutano a farlo, e questo non va bene. Scegliere mi pare una parola fondante. Ci richiama poi alla responsabilità personale proprio, la responsabilità personale di cui ci scordiamo a volte, no? Essere noi che possiamo dire qualcosa e fare qualcosa, e non è vero che non serve a niente. Sono appelli vuoti, no, perché poi servono, perché investono sugli altri e su di te anche, certo. proprio perché tu, in quanto tu, hai un valore. Ecco, direi solo questo.
Grazie.
Grazie Lorena per essere stata qui con noi. Se vuoi salutare qualcuno, gli ascoltatori.
Saluto tutti e vi ringrazio per le domande molto interessanti e vi ringrazio per la pazienza con cui mi avete ascoltato e speriamo che ci sia un'altra volta. Grazie, buon ascolto.
Questa era la seconda parte dell'episodio con Lorena Falcinelli. Abbiamo camminato insieme dentro il mondo dell'istruzione. Lorena ci ha mostrato che parlare, insegnare, imparare non è mai solamente un gesto tecnico, ma un gesto umano. Ci piace dire che abbiamo provato a piantare un po' di semi. Se qualcosa in questo ascolto vi ha toccato, portatelo con voi. Scriveteci e raccontatecelo su Instagram o LinkedIn. E se pensate che a qualcuno potrebbe far bene ascoltarlo, condividetelo. Lato Umano è e resterà un luogo libero, aperto, gratuito. Grazie per essere stati qui e a presto.